Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole.
Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole. Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole.
The changed world increasingly fixated on material things.
In un mondo cambiato, sempre più fisso sulle cose materiali, dobbiamo imparare a riconoscere di nuovo la presenza misteriosa del Signore risorto, il solo che può dar respiro e profondità alla nostra vita. Ben trovati cari amici da Laura De Luca tra le pagine, i fogli e le parole di 105 FM, Radio Vaticana in diretta. Queste parole le abbiamo rubate al videomessaggio che Benedetto XVI ha indirizzato al Congresso Eucaristico Internazionale di Dublino, conclusosi ieri nella capitale irlandese. Il Papa stava parlando dell'esigenza di rinnovamento liturgico espressa 50 anni fa dai padri conciliari. E ricordava appunto il 50° del concilio che coinciderà con l'inizio dell'anno della fede in ottobre. È chiaro che il risultato del concilio, ha detto, è stato molto grande, ma è ugualmente chiaro che vi sono state molte incomprensioni, irregolarità. Il rinnovamento delle forme esterne desiderato dai padri conciliari era proteso a rendere più facile l'entrare nell'intima profondità del mistero. Il vero scopo era condurre la gente al Dio vivente, ma non raramente la revisione di queste forme liturgiche è rimasta a un livello esteriore. La partecipazione attiva è stata confusa con l'agire esterno. Un richiamo all'interiorità, dunque, alla presenza effettiva, reale di Cristo tra noi, l'unico che, presente tra noi, possa dar respiro alla nostra vita. È proprio respiro il mio spunto di oggi. Respiro dunque, solo Cristo può dare respiro e profondità alla nostra vita, solo avvicinandoci veramente a Lui, intendendo bene la Sua presenza, possiamo rinnovare la nostra vita, particolarmente in un mondo imbevuto di cose materiali, così il Santo Padre nel suo videomessaggio per il Congresso Eucaristico di Dublino. Respiro, respirare da re indietro, espirare, soffiare. È evidente che nel respiro umano c'è il ricordo, c'è l'andare indietro verso quel soffio che Dio alitò nella creta, quasi che il nostro respiro fosse una restituzione continua, no? Di quel soffio divino, un reimmettersi continuo dentro quel soffio divino. Respirando dunque non possiamo far altro che ringraziare continuamente Dio di averci dato la vita. Respirando non possiamo non pensare a Dio, il nostro respiro. Ma poi ci sono anche eventi che tolgono il respiro. Ha detto ancora il Papa nel suo videomessaggio a conclusione del congresso eucaristico: la nostra fede cattolica, imbevuta di un senso profondo della presenza di Dio, rapita dalla bellezza della creazione che ci circonda e purificata mediante la penitenza personale, la consapevolezza del perdono di Dio, è un'eredità che sicuramente è perfezionata e nutrita quando è deposta con regolarità sull'altare del Signore. Ringraziamento e gioia per una così grande storia di fede e di amore sono stati di recente messi scossi in maniera orribile dalla rivelazione di peccati commessi da sacerdoti e persone consacrate nei confronti di persone affidate alle loro cure. Al posto di mostrare ad essi la strada verso Cristo, verso Dio, al posto di dar testimonianza della sua bontà, hanno compiuto abusi su di loro e minato la credibilità del messaggio della Chiesa. Come possiamo spiegare il fatto che persone le quali hanno ricevuto regolarmente il corpo del Signore e confessato i propri peccati nel sacramento della penitenza abbiano poi offeso in tal maniera? Rimane un mistero, eppure evidentemente il loro cristianesimo non veniva più nutrito dall'incontro gioioso con Gesù, era diventato semplicemente un'abitudine. Anche respirare diventa un'abitudine, eppure non dovremmo mai dimenticare che in quel respiro c'è proprio appunto l'alito di Dio, l'impronta di Dio. Mai dovremmo dimenticare di restituirglielo con gratitudine.
Veloce a fare, sto fumando mentre entri nel cervello e mi raggiungi il cuore. Proprio in fondo al cuore, senza pudore, per cancellare anche il più antico amore. Respirandoti, io corro sulla strada senza più frenare. Respirandoti, sorpasso sulla destra e vedo un gran bagliore. Lontano una sirena e poi nessun rumore. Lasciarti fra i dolori quel che fa più male. Fra tanta gente nera una cosa bella, tu vuoi il funerale. Nascosti mentre prende il sole, ti stai accorgendo che un uomo vale un altro, sempre no, non vale. Respirando più forte, ti avvicini al mare, stai piangendo, ti entro nel cervello e ti raggiungo il cuore. In fondo al cuore, senza pudore, per cancellare anche il più nuovo amore. Respirandomi, ti vesti sorridendo, corri e poi sei fuori. Respirandomi, tu metti in moto l'auto ed accarezzi i fiori, lontano una sirena e poi nessun rumore, dolore una gran gioia che addolcisce il male, fra tanta gente nera una cosa bella, tu a me uguale, tu a me uguale. Guardiamo le campagne che addormenta il sole, respirandoci le fresche valli, boschi e le nascoste viole, respirandoci le isole lontane, macchie verdi e il mare, i canti delle genti nuove all'imbrunire, i canti delle genti nuove all'imbrunire, i canti delle genti nuove all'imbrunire.
105 FM, la Radio Vaticana in diretta, tra le pagine, i fogli, le parole di oggi ci siamo imbattuti nella parola respiro. Il respiro della Chiesa beneficiò immensamente del sacro eremo di Camaldoli, così come di tutti i monasteri, gli eremi che nei secoli conservarono il patrimonio della fede e anche della cultura d'Occidente. Fu il monaco ravennate Romualdo a fondare originariamente il monastero di Camaldoli, per ospitare alcuni monaci che provenivano dall'ordine benedettino. In questo monastero i monaci lavoravano spezie, piante medicinali per curare i malati dell'antico ospitale, e questo monastero divenne poi nel Rinascimento un importante centro culturale, con al suo interno addirittura a partire dal 500 una tipografia. A pochi chilometri dal monastero di Camaldoli si trova l'eremo, sorto poco dopo la fondazione del monastero per ospitare quei monaci che desideravano abbandonare totalmente la vita comunitaria per la clausura in mezzo alla foresta e lì ritrovare in la sintonia del proprio respiro, col respiro della natura, col respiro di Dio. L'eremo di Camaldoli festeggia domani ben 1000 anni dalla fondazione e proprio domani, 19 giugno, la Chiesa festeggia San Romualdo. Siedi nella tua cella come nel paradiso, scordati del mondo e gettalo dietro le spalle. La solitudine cercata e praticata dunque per praticare la sua devozione a Dio. Ecco come Piero Bargellini, nel suo volume 1000 santi al giorno, racconta la vicenda terrena di San Romualdo, fondatore del monastero di Camaldoli. La memoria del fondatore dell'ordine camaldolese veniva celebrata finora il 7 febbraio, anniversario della traslazione delle sue reliquie. Il nuovo calendario della Chiesa l'ha riportata giustamente all'anniversario della morte, 19 giugno. Il nome di San Romualdo evoca immediatamente l'immagine dell'eremo di Camaldoli, nell'Alto Casentino, ed è un'immagine di pace, di serenità, nel verde riposante della folta selva di abeti. Invece la vita del suo fondatore fu irrequieta, agitata, raminga, al di là di ogni immaginazione. Era nato a Ravenna verso il 952, da famiglia potente, dato che il padre era duca della città. A 20 anni aveva lasciato il mondo per entrare nella famosa abbazia di Santa Pollinare, fondata dai monaci benedettini nella Pineta di Classe, vicino a Ravenna. Ma non era pago della vita monastica e insieme con un compagno ottenne dai superiori il permesso di farsi eremita, ritirandosi sui colli veneti. Cercò a lungo un luogo che soddisfacesse il suo ideale di vita religiosa. Con molti compagni, tra i quali un doge veneziano, San Pietro Orseolo, fuggì fino in Spagna, attratto dalla fama del cenobio di Cuxà. Ma 10 anni dopo è di nuovo a Ravenna e incoraggia il vecchio padre nella sua decisione di farsi monaco a San Severo. L'imperatore Ottone III lo elegge abate di Sant'Apollinare in classe, ma l'anno dopo lo troviamo a Montecassino nell'abbazia fondata da San Benedetto, che fu culla e guida del monachesimo occidentale. Si sa l'importanza che la regola benedettina ebbe nell'alto medioevo e la funzione insostituibile che i monasteri benedettini svolsero non solo nella vita religiosa, ma nella vita civile di quei secoli. La società comunale che stava nascendo era in larga parte figlia dell'opera materiale e spirituale dei benedettini. Ma in questa nuova società San Romualdo sentì presente la tendenza verso una spiritualità diversa. Intravide il bisogno di una vita religiosa dedicata prevalentemente alla contemplazione, alla solitudine. Il santo irrequieto si dedicò così, con attività prodigiosa, ad una riforma della regola benedettina, dando vita a comunità religiose che stavano tra l'abbazia e l'eremo, tra il lavoro e la vita contemplativa. La sua fu un'attività fecondissima. Fondò Cenobi, a Verghereto, a Lemmo, a Val di Castro, a Cassino, a Ravenna, a Roma. Due ne fondò a Siena, uno a Vallombrosa, uno a Fonte Buona. Il più famoso e il più caro al santo fu però quello sorto in mezzo alla verde selva di Camaldoli, dal quale l'ordine, da lui riformato, prese il nome. Egli stesso però non poté godere a lungo della pace dei suoi romitori. Per tutta la vita ebbe a sopportare e superare difficoltà e opposizioni, calunnie e vere e proprie persecuzioni, incorrendo perfino in una ingiusta scomunica. Soltanto la sua fine fu silenziosa, nel monastero di Val di Castro, rinchiuso in una cella dalla quale volle allontanare tutti i confratelli. Nessuno, così, fu presente agli estremi momenti del grande riformatore. Nella notte tra il 18 e il 19 giugno del 1027. FM, la Radio Vaticana in diretta, tra le pagine, i fogli e le parole. Oggi divaghiamo sulla parola respiro. Quello che vi ho appena letto sulla vicenda agitata e irrequieta di San Romualdo era un passo da Mille Santi del Giorno di Piero Bargellini, la storia appunto dei santi che vengono celebrati giorno per giorno nell'arco di tutto l'anno. Oggi abbiamo divagato dunque sulla parola respiro, perché in un mondo cambiato, sempre più fisso sulle cose materiali, dobbiamo imparare a riconoscere di nuovo la presenza misteriosa del Signore risorto, il solo che può dare respiro e profondità alla nostra vita. Parole del Santo Padre prese dal suo videomessaggio per la conclusione del Congresso Eucaristico Internazionale di Dublino.
Thank you.
Il respiro dell'uomo, impregnato di quello divino, uniformato a quello divino, ci dà la misura dunque della nostra fede. Lo prova una poesia di Davide Maria Turoldo, letta da Emilio Cappuccio. Spirito e respiro.
Vieni, o spirito del cielo, manda un raggio di tua luce, manda un fuoco creatore. Misterioso cuor del mondo, o bellezza salvatrice, vieni, dono della vita. Tu sei il vento sugli abissi, tu il respiro al primo Adamo, ornamento a tutto il cielo. Vieni, luce della luce, delle cose tu rivela la segreta loro essenza. Concezione germinale della terra e di ogni uomo, gloria intatta della Vergine. Tu sei il fuoco del roveto, sei la voce dei profeti, sei parola del futuro. Vieni a fare della terra una nuova creazione, del Signore un solo tempio.
Spirito e respiro, una poesia di Davide Maria Turoldo, riletta da Emilio Cappuccio. Allora, fino all'ultimo respiro, respiro corto, respiro mozzato, un respiro profondo per immergersi in sintonia con la natura e soprattutto con il soffio vitale di Dio. Con questo, cari amici, vi saluto e vi auguro buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana. Le parole ci aiutano a pensare.
Le parole ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Le parole parlano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Quizás la